vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E bentornati tra i rifiuti, puntata numero 27 di questa nostra rassegna di jiu-jitsu di autodifesa dalla stampa, mani nude o con le forbici a seconda dei casi.
Sei troppo modesto perché non è la 27 ma è la
97.
Piacerebbe essere ancora così giovani, ma
purtroppo ne è passato di tempo, è passato più di un anno, anche più di un anno all'inizio della pandemia, ma noi siamo sempre qua a ritagliare articoli anche sul Covid e non solo sul Covid. Bella giornata di sole su questa murata città di Verona, per cui se siete in giro magari ascoltare questa trasmissione spingete forte il sound
e dai
per far sentire un po' anche quello che vi andiamo un po' a ritagliare, perché si parla anche oggi, stranamente, si parla per quanto in maniera breve all'inizio della puntata di vaccini. C'è la solita grafica, fra l'altro, che accompagna ormai da un anno a questa parte il Corriere della Sera, con il simbolino del Covid. Primo piano, la nuova ondata, il decreto legge, obbligo di vaccino e scudo penale, le nuove regole per medici e infermieri. In sostanza c'è questo testo di legge allo studio, l'articolo del 27 marzo, per cui ci sarà l'obbligo di vaccino per il personale sanitario e questo scudo penale, cioè praticamente un modo per mettere al riparo da denunce e da comunque indagini anche della magistratura, chi effettua le vaccinazioni. Una questione insomma abbastanza spinosa, abbastanza complessa, quello del vaccino. Diciamo che quando si parla di obbligo e si parla anche di in qualche maniera una sorta di fate un po' quello che volete, in questo caso questo scudo penale, un po' di sospetto insomma viene anche abbastanza spontaneo. Al di là di tutto comunque diciamo, ecco, c'è questa bella immagine anche del generale Figliuolo, in divisa ovviamente, perché è un generale dell'esercito, che la ricognizione in Calabria e Sicilia, perché ovviamente è un militare, cosa fa? Fa ricognizioni, non fa delle visite come potrebbe fare qualcun altro, e lui va in giro con tutti il suo codazzo di alpini, saluti militari, personale in camicia, gente in cravatta, insomma si fa questi giri. E un'altra conferma del carattere molto militare che sta assumendo questa gestione della pandemia, per chi avesse ancora dei dubbi, viene da Verona in questo caso. 28 marzo 2021, l'Arena, nuovi centri, arruolata la Duca, primi vaccini in caserma, perché la caserma Duca d'Aosta, che è quella che sorge di fronte al carcere di Montorio, quindi una, proprio una bella zona, da una parte c'è il carcere, dall'altra c'è la base militare, verranno fatti i vaccini a Verona, oltre che allo stadio. Allo stadio sta parlando di un punto drive-in per le seconde dosi, iniezioni senza scendere dall'auto, dice il sindaco, che ovviamente si butta a capofitto nelle pagine dell'Arena per avere un po' di visibilità, e quindi diciamo riporta cose che poi non dipendono neanche propriamente da lui, ma lui dice il comune comunque è all'opera per collaborare, questo e quell'altro. A Villa Franca poi appunto dice c'è poi la questione di Villa Franca, città popolosa non ancora servita da un centro vaccinale. Qualche settimana fa l'Arena, cioè il giornale che sta scrivendo in questo momento, diciamo si danno un po' di complimenti da soli, aveva anticipato la possibilità che venisse allestito un centro all'aeronautica militare, il Terzo Stormo, dotato di operatori sanitari, ha vaccinato i suoi militari e poi guardie di finanza e carabinieri, ed è impegnato a Legnago. Villa Franca avrà un suo centro di vaccinazione della popolazione di dimensioni più ridotte, gestito dall'aeronautica appena la catena militare darà il via, assicurato il direttore dell'ULS 9, Pietro Girardi, questo intervistato nell'articolo. Poi ci verrà a partire anche il protocollo con le aziende, dopo l'accordo con Confindustria, secondo il quale le imprese potranno vaccinare i propri dipendenti, diventando in un secondo momento centri di vaccinazione della popolazione. Insomma, quindi diciamo al di là di quello che uno poi possa pensare o meno sul vaccino in sé, però diciamo questo asset, questa come dire, santa alleanza fra militari, imprenditori, non è che suona proprio benissimo.
E giornali.
E anche giornali sicuramente in prima fila.
Rimaniamo sull'Arena di Verona. Titolone: il 25 aprile sarà una liberazione. Ci siamo chiesti tutti, liberazione da cosa? Non so, dalle restrizioni, da... So, possono venire in mente tante cose da cui c'è necessità di liberarsi, ma in realtà stiamo parlando ancora di vaccini. Il titolo c'entra poco.
Liberazione dai vaccini, no.
No, semplicemente si parla che a San Bonifacio, al Paraferroli, c'è stata la seconda giornata, la seconda chiamata di massa degli ultri ottantenni a farsi il vaccino. Intervistano varie signore che si sono vaccinate, di cui una che dice: sono stufa di accontentarmi di qualche telefonata della televisione, di avere problemi di far passare il tempo, ho bisogno di incontrare le mie amiche, la gente, insomma, e siamo d'accordo qua con la signora. Comunque pare che appunto siano stati vaccinati 800 in un giorno. E poi intervistano una signora che invece dice: questi anziani sono commoventi e questi volontari sono commoventi, stiamo vivendo qualcosa di epocale, i nostri nonni sono entusiasti, il nostro paese sta mettendo in mostra tutta l'eccellenza. Quindi insomma qua ritorna questa retorica che, nel senso, stiamo che è un periodo, un bel periodo alla fine, perché anche noi stiamo facendo parte della storia, poi come ne facciamo parte, come ci facciamo, non è importante, però è bello perché ne facciamo parte anche noi. Quindi è tutto bello.
Sai quanti bisnonni hanno fatto parte della storia morendo sul fronte della prima guerra mondiale, però non è che proprio hanno potuto, diciamo, bearsene di questa cosa.
E insomma, cosa c'entra il 25 aprile? Ancora non c'è chiaro. Fino a un certo punto nell'articolo si capisce, perché parla di una signora che, guardando il foglio dove sta scritto quando dovrà tornare per la seconda dose, Vede che è il 25 aprile, la liberazione. Quindi il richiamo di questa signora è il 25 aprile, quindi articolo veramente del cazzo, che diciamo anche infama un po' una data che magari potrebbe avere qualche altro significato.
Ho le ferie in quel giorno lì.
E niente, poi verso la fine parla di un fatto, in realtà, che viene menzionato pochissimo, del fatto che tanti anziani sono andati lì il giorno prima quando era chiuso, perché era girata una notizia falsa, quindi c'è gente si è lamentata del fatto che gli anziani non sono in grado di avere le notizie da internet facilmente, quindi si vorrebbero delle notizie date in un altro modo. Però risponde Luis Caligera dicendo che è vero relativamente, che gli anziani sono esclusi dai circuiti telematici.
Certi studi dimostrano che...
Fatto sta che siamo ben lontani da una liberazione...
E carissimi ascoltatori che spesso e ascoltatrici che spesso ci rimproverate nelle vostre letterine che ci arrivano di essere un po' troppo focalizzati sulla stampa locale,
fate anche gli affari vostri,
fra l'altro, insomma poi che stiamo a parlare. Però i cassonetti di Verona ci hanno regalato anche della stampa che arriva da oltre confine regionale. L'Adige, cioè il quotidiano di Trento, del Trentino, con cui c'è una lettera al direttore, che è una cosa, vabbè, che succede anche sui giornali di qua, insomma tutto il mondo è paese, no? C'è sempre qualcuno che scrive al direttore di un giornale per sottoporgli delle questioni. Qui, oltre, vabbè, c'è anche un articolo, devo dire, così si giocava quando non c'era il wifi, vabbè, quello però purtroppo oggi non riusciamo a parlarne. C'è una lettera di tale Elisabetta, che frequenta la prima media, che scrive al direttore, dice: egregio direttore di storia, egregio direttore, virgola, di storia, l'ultima settimana che eravamo in classe abbiamo studiato Carlo Magno. Lo studiamo ancora oggi non per le guerre, ma perché, nonostante tutti i problemi dell'alto medioevo, malattie, povertà, insicurezza, fece costruire scuole dappertutto, nelle abbazie e nel suo palazzo. Il mio libro dice anche che con un proclama dell'802 dispose che tutti ci mandassero i giovani. Se perfino allora si era capito che la scuola è fondamentale per tutta la società, anche noi dobbiamo riaprire subito le scuole, visto che tutti i negozi sono aperti, che governano, scuse secondo me. Anche se erano potenti, abbiamo dimenticato coloro che governarono nel Medioevo, facendo sprofondare la gente nelle guerre e nell'ignoranza. Vabbè. Carlo Magno è passato alla storia perché ha investito i soldi dell'impero nelle scuole, così ha preparato un futuro migliore. Questa è la lettera di Elisabetta, prima media. Vabbè, vi risparmiamo la risposta del direttore, che fa tutta la solita: grazie carissima Elisabetta che mi ha dato questa bella lettera, penso che tu abbia ragione, poi dicendo tutto quello che vuole lui fondamentalmente, un po' come fanno al solito. Sì, no, esatto, è proprio quello che dico io, però dico un'altra cosa. Però cara Elisabetta, insomma, forse sta lezione di storia va un po' un attimo approfondita, perché come dici tu, Carlo Magno ha fatto anche le guerre, insomma, quindi non è che è proprio ricordato, cioè, per le scuole. Poi sì, è ricordato anche per le scuole, però diciamo nell'interno di un progetto imperiale che vedeva guerra di conquista, alfabetizzazione, fra l'altro non di tutti, perché adesso poi magari mi sbaglio io, ma non penso che il contadino fosse chiamato in queste scuole per la nobiltà, per l'elite che doveva poi andare a fare la burocrazia dell'impero carolingio. E quindi ecco, al di là della questione scolastica, anche questo legame fra scuole e guerra, fra, diciamo, un certo tipo di istruzione, un certo tipo di mondo, fosse una cosa da tenere un po' a mente.
La più dura e la più lunga di tutte le guerre combattute da Carlo Magno fu quella contro i Sassoni, i pagani del nord. Carlo Magno marciò per la prima volta contro di loro nel 772, quando aveva 30 anni, e l'ultima grande deportazione in massa che conclude questa vicenda triste e sanguinosa è dell'804, quando Carlo Magno di anni ne aveva ormai più di 60. Per 30 anni, praticamente per tutta la vita, Carlo Magno combatté per sottomettere i Sassoni.
E questo è un contributo di un noto storico pop che ci ricorda un po' quello che ha fatto Carlo Magno, quindi, insomma, le crociate contro i pagani. Bell'ascito, effettivamente padre dell'Unione Europea. Ma questo nome, Carlo Magno, che fra l'altro era anche il nome di quella divisione dell'SS collaborazioniste con i francesi che combattevano per i nazisti, quindi insomma anche lì un nome che ha delle risonanze un po' sinistra, è anche la nave, una delle navi che sono state mandate in soccorso di quella nave che ha paralizzato fino a ieri il canale di Suez. Dite che collegamento strambo. Eh sì, però funziona così, lo sapete, la nostra scaletta è fatta in questo modo. Cosa è successo a Suez? Una delle navi più grandi del mondo, più lunga di quanto è alta la Torre Eiffel, che blocca uno dei canali più importanti del pianeta. E sembra il titolo di la sintesi di un film, di retro, un DVD, trama, tipo di un grande film di tensione. E poteva anche effettivamente...
Ma i cinema sono chiusi, quindi
cinema
no,
sono chiusi, dici, quindi tocca leggerci i giornali. Perché fondamentalmente questa nave, che è la Ever Given della compagnia Evergreen, che lì che fantasia, fantasia proprio nei nomi, ha fatto un Evergreen, cioè proprio il blocco del canale, un cliché, il blocco del canale, che è una cosa che in realtà era successa in tempi prima per le guerre, invece questa qua è successa in tempi tra virgolette di pace. Un mega cargo paralizza Suez, navi ferme in greggio, vola in borsa, è sempre questo articolo del Corriere della Sera del 25 marzo 2021. E fra l'altro, a quanto pare sono nati degli strascichi, perché l'articolo dice la tireranno via fra due giorni. In realtà è andata avanti un po' di più, l'hanno sbloccata mi pare ieri. E in realtà parrebbe, questi sono racconti fra l'altro da bar, che i bar sono aperti per l'asporto, e senti dire che pare ci sia già una scarsità delle tazzine del caffè, quelle appunto di simil plastica, a causa di questo blocco della Evergreen, Evergiven. E anche la Piaggio, mi pare un'altra compagnia di moto italiana, a quanto pare ha annunciato che non aveva più moto da vendere a causa della mancanza di ricambi, perché tutti bloccati per questo incidente che è successo a Suez. Quindi basta veramente poco per creare un patatrac, l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto anche con questo caso della Evergiven, Evergreen. C'è fra l'altro una foto, giusto per proprio specificare, cioè la nave dentro Piazza San Pietro al Vaticano, che anche quella sarebbe una bella cosa da vedere effettivamente all'interno delle cose.
Ah, per far vedere la dimensione.
Sì, sì, o forse mandare, non so, qualche invito a non so chi.
Qualche artista, se vuole fare un'installazione.
Anche c'è un confronto in altezza con tipo il Duomo, la Statua della Libertà, la Piramide di Cheope, insomma, vabbè, tutto un elenco di cose
e
un po' a caso.
Andreotti di fianco.
Sì, Andreotti a fianco, insomma. Vabbè, e qua, fra l'altro, diciamo, Suez rischia il blocco per settimane, non è andata così, però c'è già stato un bel po' di danni. Fra l'altro anche un'altra cosa da ricordare, che si può leggere su alcuni articoli, è che praticamente per l'emergenza Covid in Asia non ci sono più container per spedire merci in Europa, o meglio, il numero di container che è tornato indietro, perché funziona che carichi le merci, in questo caso in Asia, le porti in Europa, scarichi, ricarichi con qualcosa e porti indietro, e va avanti così. Con il fatto che c'erano dei blocchi delle fabbriche, cose, insomma, non, queste merci all'indietro non sono andate, e quindi i container sono rimasti qua, e pare che ci sia proprio una penuria di container. Quindi appunto anche come veramente basta tra virgolette poco per bloccare un po' tutto.
Rimaniamo in tema merci, o quantomeno mercato globale, capitalismo e così via, perché c'è un battibecco tra la Cina, diciamo, e alcune aziende occidentali. La Cina reagisce alle sanzioni, boicottare H&M, Nike, Zara e altri. L'Occidente denunciò le violazioni dei diritti umani contro i lavoratori uiguri e musulmani nello Xinjiang. La replica della Cina: con noi prima guadagnano, poi criticano. Sul Corriere ci leggiamo del stesso argomento: la furia cinese contro H&M, il brand è preoccupato per il lavoro forzato e Pechino lo cancella dal web. Diciamo, H&M è stata investita da una bomba a scoppio ritardato. Il suo comunicato risale un anno fa, scritto in inglese sul sito del gruppo, dopo che erano stati diffusi rapporti sui campi di lavoro nello Xinjiang. L'azienda si impegnava ad utilizzare per i suoi capi di abbigliamento il cotone proveniente dalla regione nord-occidentale della Cina, che sarebbe il 20% del cotone mondiale, di cui l'80% è prodotto qua. Ma lunedì l'Unione Europea ha imposto sanzioni a 4 alti dirigenti comunisti. Pechino ha reagito mettendo al bando una dozzina di europarlamentari e studiosi di questioni sociali che avevano lavorato sul dossier di diritti umani. E mercoledì la nota di CDM è stata scoperta, rilanciata da qualcuno su Weibo, il Twitter cinese. Ricordiamo che la Cina non ha né Google, ha tutto un altro degli altri colossi informatici. E reagire alla campagna di disinformazione falsità sullo Xinjiang lanciata dall'Occidente, e quindi un boicottamento di un sacco di marchi, tra cui anche Adidas, Burberry, Zara. Insomma, i consumatori cinesi, quello che dice il governo cinese, non permettono che alcuni stranieri facciano soldi sul nostro mercato mentre danneggiano e diffamano il paese basandosi su voci e falsità. Insomma, non mi sentirei di prendere nessuna parte, però comunque diciamo che un po' tutti la cantano bella senza guardare troppo quello che fanno in casa propria.
E l'Arena, 26 marzo 2021, Villafranca, un personaggio puntualmente lascia immondizie domestiche che nello stesso punto, quando le precedenti sono state rimosse, investigatori cercano indizi. Rifiuti caccia l'inquinatore seriale. Abbandona sacchetti spazzatura al sottopasso della Grezzanella. La polizia locale, assessore Maraia, stiamo per identificarlo. Puntuale. Non appena i suoi sacchi neri colmi di rifiuti indifferenziati abbandonati sul ciglio della strada vengono raccolti, l'indomani ne ripresenta altri due. È un trafficante seriale di immondizia, quello che lascia i rifiuti domestici in grandi quantità ben impacchettati al sottopasso di Cascina Verde, sull'innesto della Grezzanella Villafranca. Dentro butta qualsiasi cosa, come hanno constatato l'assessore all'ecologia Riccardo Maraia e i tecnici dell'ufficio ecologia e la polizia municipale. E c'è la foto degli agenti che cercano indizi per risalire l'autore del gesto incivile, è la didascalia, con loro che spulciano la monnezza, sperano di trovare mai uno scontrino, qualcosa che un attimo... E vabbè, non parleremo di questo articolo perché il discorso è bella lì, nel senso, sicuramente è una gran porcata lasciare dei rifiuti così per strada, buttarli lì così in mezzo ai campi, ma hai voglia quanti inquinatori seriali ci sono al mondo e come si dice, trafficanti seriali di immondizia? La maggior parte sono le aziende, quelle stesse aziende che poi si fanno però sulle pagine sempre dell'Arena molto la bella faccia dicendo che loro fanno le cose sostenibili, perché adesso tutto è sostenibile, appunto c'è la transizione ecologica, si fa tutto le stesse cose però le si fa un po' più green. Perché le fai con la tecnologia, fondamentalmente. L'Arena, 26 marzo 2021, stesso giorno, quindi innovazione, creata una rete di 16 aziende per una logistica sostenibile. Si chiama Reload, proposta dalla realtà regionale Rivelo, promossa da Coverfield di Confindustria Scaligera. Digitalizzare, pianificare, gestione e tracciamento dei mezzi in ingresso e uscita da Acciaierie di Verona, in Lungadice Caltarossa, attraverso soluzioni intelligenti per togliere traffico alla città, ridurre inquinamento e possibilità di contagio tra gli autisti addetti impegnati nelle operazioni di carico o scarico. Migliorare la qualità delle consegne di Coca-Cola, che dallo stabilimento di Nogara arriva ai canali Oreca e GDO, ottimizzando le tratte e riducendo le emissioni atmosferiche grazie a un algoritmo predittivo che ricorre all'intelligenza artificiale. Utilizzare uno strumento di navette tra stabilimenti di gruppo Vicenzi e magazzino per il prodotto finito, implementando i sistemi automatizzati per la movimentazione interna tra le linee. Sono solo alcune delle azioni che rientrano nel più completo progetto Reload, Resilient Logistics and Supply Chain Design, cofinanziata dalla regione con 1,8 milioni di euro su un valore complessivo di 2,9 milioni. E poi vabbè, c'è tutto l'elenco delle realtà, 16 aziende, dice per la maggior parte veronese, c'è Acciaierie di Verona, Dami Autotrasporti, Bedigital SRL, Colorificio, AMB, Casati SRL, Quadrante Servizi SRL, Avanzini Logistica SRL di Oppeano, Bonferraro SPA di Sorgà, Coca-Cola di Nogara, Conforti SPA di San Martino Buon Albergo, Robby Group di Zimella, Tex SPA di Somma Campagna, Vicenzi di San Giovanni Lupatoto, Number One Logistics di Parma, ma con sede a Isola Rizza. No, è finita. Ci sono anche quelle non veronesi, ma non le diciamo perché siamo localisti. Però il punto qual è? Che tutta questa questo popò di aziende, insomma, si fanno un po'... riduciamo i consumi, ma in realtà il fulcro della loro attività fondamentalmente è inquinante di per sé. Le acciaierie, per esempio, forse l'esempio un po' più emblematico. E dici sì, poi ridurre un po' il traffico dei camion, però il problema è la produzione dell'acciaio, quello che stai facendo. E, oltre al fatto che ci sono spesso anche incidenti all'interno dello stabilimento, perché poi l'altra questione è lo sfruttamento lavorativo, che può essere green, ma sempre sfruttamento è. Più tanto verde, diciamo, non diventa, ogni tanto diventa magari anche rosso sangue. E fra l'altro, per dire, Number One è un'azienda della logistica che è al centro anche di varie vertenze a livello nazionale. E fatalità c'è anche sempre sull'arena, c'è questa pubblicità della GLS. GLS, facciamo tanta strada rinnovando l'impegno di salvaguardare l'ambiente. We deliver con un furgone dipinto di verde con scritto veicolo elettrico, zero emissioni. Quindi dici, ma proprio in questo momento qua che ci sono fatto un sacco anche di shopping, un sacco di vertenze, appunto a TNT FedEx a Piacenza con l'arresto di sindacalisti che sono stati poi rilasciati, lo stabilimento che fatto vogliono chiudere per una ristrutturazione. Insomma, la situazione in Italia è abbastanza particolare, abbastanza pesante, e questi scrivono gli articoli dicendo faremo la logistica verde, ma fanno anche di più, perché sempre sull'arena c'è un articolo del sempre 26 marzo, tutti gli articoli sono 26 marzo, incredibile, una giornata storica per Verona. Rigenerazione urbana, insediamento industriale storico tra Cavi David e Vigasio, ora in degrado, diverrà un centro logistico con attenzione alla viabilità nella zona. Ex area Biasi, recupero in verde perché? Perché sarà logistica green, quindi ritorna ancora questa cosa, la logistica green, quindi la logistica è la roba forse un attimo più brutta, anche capannoni di cemento, camion, traffico, smog... sfruttamento a bestia dentro gli stabilimenti, dentro i magazzini, diventa green, diventa una cosa da qui.
Pitturate verde,
sì, fondamentalmente.
Frusta in ecopelle per chi.
E fra l'altro, senza poi. C'è ovviamente anche di mezzo l'amministrazione che dice noi faremo queste cose, se, sottinteso, se ci rivotate e ritorniamo a essere amministrazione, chiusa parentesi elettorale. Dicono che questa operazione di questa ex area Biasi c'è di mezzo Crialos, che è una SPA che sul suo sito dice si vanta di possedere 8 miliardi di immobili, quindi insomma parliamo 8 miliardi di immobili, attenzione, so se voi avete presente il vostro appartamento, se ce l'avete proprietà, o il vostro affitto, se non ce l'avete proprietà, 8 miliardi di immobili nelle mani di una società. E poi c'è anche chi dice che in Italia adesso c'è l'emergenza di chi non ha più la casa perché il blocco degli sfratti gli impedisce di pigliarsi la sua casa di piccolo proprietario che non può riavere per colpa dei cattivi affittuari che non pagano gli affitti e si tengono la casa perché il governo socialista non vuole buttarli per strada. 8 miliardi di immobili, scusate, ritorno un attimo sulla questione. E fra l'altro... il fondo che appunto gestisce questo immobile però di un colosso americano degli investimenti immobiliari Barings, quindi appunto Crialos è un fondo immobiliare americano ancora più grosso, ancora che fa ancora più soldi, insomma, questo è il green, più green di così non so.
Intanto a Costermano, dove del verde ancora c'è, si vuole renderlo produttivo, perché c'è questo progetto, questo master plan, Costermano sul Garda 2025 Outdoor Paradise, che è stato approvato dal comune l'11 marzo.
Forever.
5 idee progettuali che hanno avuto l'ok della giunta in attesa di un'ulteriore analisi. Questo master plan è nato dalla collaborazione tra l'amministrazione e uno studio di Milano. Non ti dice quale?
Uno
studio di Milano, vabbè.
Già che sei di Milano è un...
I vantaggi delle implementazioni positive nel settore turistico, occupazione e sociale a Costa Ermano sarebbero estremi da questa opera, però in realtà che ha già trovato tanta opposizione da cittadini di Costa Ermano, associazioni, tra cui anche Lega Ambiente, vabbè. Comunque si dice in questa diciamo assemblea telematica che è stata fatta tra costermanese, un parco da 10 milioni di euro è quello che vogliamo? Attrazioni a pagamento, piattaforme sospese, torre panoramica, glamping, biglietteria, parcheggio 400 posti, area museale, passerelle luminose, punti ristoro. Mentre invece degli eventuali impatti negativi sull'ambiente non se ne parla. Ad esempio dicono dov'è la sostenibilità, la valle soggetta a frane come dimostrato da quella del 31 dicembre che è interessato proprio l'area prossima all'approdo del ponte sospeso. Si lamentano che il progetto non considera la tutela del territorio e prevede un investimento che non andrebbe a tutelare la valle, che dicono di essere naturale e appunto non serve fare un parco da 10 milioni perché il costo sarebbe 10 milioni per renderla attrattiva, perché è già attrattiva com'è, però insomma quello che sarebbe previsto appunto sarebbe un parcheggio di fronte al bici grill, percorsi di ricollegamento tra fondovalle e ambiente di cresta con passerelle sospese, torre panoramica, percorso avventura, giochi d'acqua, che non si capisce bene cosa possa essere, scivoli, non so cos'è, e niente, varie altre cose, appunto per un costo di 10.000 euro, però sembrerebbe per fortuna che ci siano delle opposizioni, per quanto il progetto è già stato approvato dal comune.
Mettete a posto i sentieri invece che fare i parchi avventura!
Ma anche gli amici della bicicletta, quanto scopro adesso, non amici del ciclista, spendono i soldi in maniera bizzarra,
creativa.
Hanno appena acquistato insieme al comune, sono divisi la spesa, un contaciclisti in corso Porta Nuova. Il costo di questo contaciclisti è di 11.000 euro e questo dispositivo servirebbe a promuovere dati utili per promuovere la mobilità alternativa.
Che base
bici, alternativa
bici, per far andare la gente in bici bisogna vedere quanti ce ne sono con un dispositivo contabici da 11.000 euro.
Ma lo sai quanti come te vanno in bicicletta? Tantissimi. Continua ad andarci.
Finalmente vogliamo sapere la risposta precisa di quelli che passano da Corso Porta Nuova. Infatti l'articolo dice questo: un display con ciclisti per verificare con dati oggettivi e certi quanto sia utilizzato l'ecologico mezzo a due ruote nella nostra città. L'installazione, voluta e promossa appunto dagli amici della bicicletta insieme al comune, è già attivo in corso Porta Nuova. Aspetta un attimo. Ogni anno contiamo i passaggi dei ciclisti in modo empirico, grazie ai nostri volontari sui punti accesso della città. Abbiamo deciso quindi non si sa cosa, di investire, perché è necessario raccogliere ed elaborare dati oggettivi su cui ragionare per implementare la mobilità sostenibile.
Di corso Porta Nuova.
Senza quei dati non si può ragionare, non si capisce bene perché, e speriamo possa rappresentare un progetto pilota. Incentivi e bonus hanno incrementato il possesso della bici dei veronesi e il display consentirà di constatare sia i tanti generi che quelli annuali, quindi vorrebbero metterne tanti altri. Dopo questo qua
impalliamolo subito con una serie di avanti e indietro, sbagliamo tutta la statistica.
Anche po' quello, perché come fa a distinguere, cioè,
se tu sei già passato?
No, infatti il senso comunque di queste cose qua, di là del fatto che non serve un cazzo per promuovere la sostenibilità della bici, comunque di per sé anche una merda come cosa, perché dici ad esempio, che ne so io, passa uno dopo il coprifuoco, vediamo quante persone passano dopo le 10 in un periodo di zona rossa.
Oppure, per dire, qualche mese fa poteva essere c'è tanta gente in giro, quindi chiudiamo tutto perché c'è tanta gente in giro e abbiamo la prova che c'è tanta gente in giro.
Comunque può essere anche uno strumento di controllo. E infatti dice che secondo gli accordi il display, una volta installato, diventa proprietà del comune. Quindi l'amici di bicicletta ci mettono in escape, una roba che comunque diventa, diventa subito del comune, e quindi se tutti gli utility alla fine saranno anche del comune. Uno finisce con una frase un po' strana, che dice: in questo modo verrà stimolato l'utilizzo della bicicletta anche attraverso il senso di identità. Sono un ciclista e ogni giorno vengo visto e conteggiato. Cioè, a me passa la voglia di andare in bici, però... Anche AMT diventa sempre più tecnologica e cancella il ticket, si accende Camera Park. Per farla in breve, c'è questo nuovo dispositivo che tu, attivando, solo avendo questa applicazione sullo smartphone, entri nel parcheggio blu invece che cercare la colonnina per pagare il parcheggio. Automaticamente ti scala i soldi, dice che poi non serve neanche chiudere l'app quando vai via dalla macchina, appena vai via sa quanto tempo sei stato. Dice così,
sa anche con chi sei stato.
E questo, insomma, fornirebbe opportunità agli automobilisti di entrare a pagare il parcheggio in modo automatico, senza perdite di tempo e senza toccare monetine.
Dico una cosa così. E ora il momento drone della puntata di BTR.
Arena, sabato 27 marzo 2021, regione blindata. Sopra le nostre teste voleranno l'elicottero dei carabinieri e i droni dell'esercito. Pasqua blindata. Qualsiasi chi sia il colore della nostra regione. E questo è l'incipit di un articolo dell'Alessandra Vaccari. Si arruolano i droni per i controlli di Pasqua. Il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ieri mattina si è riunito infatti per dare un piano di un punto di vista, no, per fare un piano in vista di un paio di fine settimana caldi e quindi organizzarsi in merito al controllo che tanto piace alle istituzioni. Saranno coinvolte le forze dell'ordine, ma anche la polizia locale, la guardia di finanza, con l'ausilio appunto dell'elicottero dei carabinieri e i droni dell'esercito che sorvoleranno le aree verdi per segnalare assembramenti e cose simili. Potenziati i controlli anche all'aeroporto Catullo, oltre che anche un occhio di riguardo per il traffico ferroviario da parte della Polfer, e anche molti controlli sui caselli, le autostrade. Ma ciò che è veramente interessante di questo articolo è il tono areniano, vaccariano, epico riguardo ai controlli di droni ed elicottero, e un déjà vu di cui, esattamente come un anno fa, un déjà vu di cui avremmo volentieri fatto a meno.
Beh, non siamo così sicuri che ne avrebbero voluto fare a meno, perché i giornalisti dell'Arena, e non solo dell'Arena va detto, sono molto molto contenti quando si può parlare di militari, si può parlare bene dell'esercito, di quello che l'esercito fa per noi cittadini, e non solo, anche per i cittadini di altri paesi o per gente di altri paesi che non vuole essere cittadino o una cittadina di alcunché. Per cui abbiamo Negrar, uova di cioccolato per i bimbi di pediatria, un gruppetto di militari ha fatto visita al Sacro Cuore, un gruppetto di che fra l'altro sembra
tipo
sempre
sia a mano di cioccolata, tipo che è la forma,
sì,
un po' quella.
Dono dell'addestramento volontario di Montorio, che fra l'altro un gruppetto di militari sembra un'iniziativa spontanea, in realtà sono cose comunque decise dai, cioè si tratta di strutture gerarchiche, non è che i militari dicono ah, ma aspetta
sì,
diamo due nonni, portiamo un po' di cioccolatini ai bambini, no, è colonnello di turno che dice oh, domani tutti in riga andiamo, portiamo sti...
ci sono i giornalisti, si va,
si va, state zitti, non parlate, il primo che dice una cazzata cella di rigore. Villafranca, poi l'altro articolo è invece pannolini omogenizzati e buoni per acquistare latte in polvere sono il frutto della raccolta solidale fatta da chi? Dal terzo stormo. Il terzo stormo dona aiuti al centro vita. Un pacco doni speciale è arrivato al centro aiuto vita del consultorio di San Rocco e Villafranca. Nella sede di via Bellotti, l'altro ieri i militari dell'aeronautica del terzo stormo hanno consegnato tutto l'elenco delle cose. E perché l'aeronautica è fatta così: a volte ti scarica addosso di ordigni esplosivi dall'alto dei cieli, a volte ti dà gli aiuti, però comunque è sempre ambivalente, fa sempre tutte e due le cose, e questo ci conferma un po' il clima di guerra in cui viviamo in questo periodo qua. Perché quando appunto, perché queste iniziative servono fondamentalmente a fare una bella, dare una bella immagine dell'esercito, che però l'esercito, ricordiamolo sempre, sono quelli che sparano.
Ed è guerra anche a Vigasio tra privato e AGSM Energia, il gran signore del gas. Una signora si è vista tagliare completamente la fornitura del gas in questo periodo di pandemia, iniziata a gennaio, risale a metà di gennaio, sì, e anche se la signora ha deciso di parlarne solo ora, quindi sì, a metà marzo, mesi dopo, dice: togliere completamente la fornitura del metano in pieno inverno, oltre che in piena pandemia, equivale a non dare applicazione alle azioni che sono state avviate dalle istituzioni in considerazione dell'emergenza anche economica in atto. E qui mi dico anche che non è nulla di nuovo, cioè gas viene sempre rimosso pandemia o meno, quindi non è nulla di nuovo sul fronte.
Tanto ci sono state anche delle proteste proprio contro la GSM.
Esatto. Esatto, sì, in questo periodo qui. E a proposito, come dicevamo prima, del governo socialista che non ti vuole buttare per strada, però ti dà una
fino
spintarella,
a un certo punto,
diciamo, ti dice dai, il gas te lo togliamo. Il mancato erano di 660 euro, che non erano stati pagati, erano state mandate raccomandate, dice GSM, se prova a giustificare, nonostante visualizzate, non ha risposto, è come un rapporto WhatsApp, diciamo, ha visualizzato, l'ha raccomandato, ma non ha risposto, non ha pagato, quindi togliamole. E da parte degli operatori c'è violazione di proprietà privata, e senza alcuna autorizzazione, appunto, loro si giustificano dicendo che hanno suonato il campanello, non ha aperto nessuno e quindi si sono sentiti in dovere di andare a fare il loro lavoretto. E appunto la replica finale della signora a quale è stato tolto il gas dice tende ad andare fino in fondo alla vicenda, perché quello che sta accadendo a lei non succede anche ad altri. Qui invitiamo magari la signora a un momento di riflessione, perché succede anche ad altri prima della pandemia, appunto. Quindi
don't get too close to my fantasy. Don't be afraid to clutch the hand of your creator. Stare into the lion's eyes, and if you taste the candy, you'll get to
un altro titolo incendiario, un po' allarmista, così sull'arena del 26 marzo. Ferro e piombo nell'acqua di alcune abitazioni AGEC, che se uno non capisce al volo quasi può aspettare bombe, ordigni, ferri vari. E invece si parla proprio della qualità dell'acqua potabile, un'acqua rossastra, dal gusto sgradevole e molto ricca in ferro e piombo. Nelle case AGEC, in via Marin Faliero al Saval, la notizia è stata diffusa dal capogruppo del PD, che dice di aver pagato addirittura, qua un po' di puzza di pubblicità, ho pagato di tasca mia le analisi sull'acqua in un laboratorio, non dice come o quando, insomma, e le quantità di ferro e piombo sono risultate ben sopra la norma fissata per il ferro a 200 microgrammi litro, e ne hanno ritrovati 4.017 di microgrammi per litro. Per il piombo invece hanno trovato 21 microgrammi per litro, quando il limite è fissato a 10. Quindi acque decisamente dannose alla salute, non ci vuole un esperto per capirlo. I pareri raccolti, precisa il consigliere comunale, ipotizzano che le tubature si stiano letteralmente sciogliendo, corrodendo, forse a causa della scarsa qualità dei materiali con cui sono state realizzate. Questo, mi viene da dire, è probabilmente indubbio che siano magari di scarsa qualità, ma il vero problema è anche la manutenzione e la sostituzione eventualmente di questi tubi. E poi appunto un paio di momenti un po' così di ilarità quasi, perché così una virata, proprio un paragrafetto buttato lì senza motivo. Viene denunciata infatti l'impossibilità da parte dei condomini di accedere alle cantine. Mi chiederete perché? Perché i sotterranei sono occupati da spacciatori e malfrequentati. Boh, sì, ok, le cantine sono invase da delinquenti, questo non toglie che i tubi facciano schifo. E la risposta quindi del neopresidente...
Per colpa loro che i tubi sono...
È colpa loro, sì, la colpa probabilmente è una scusa per dire la manutenzione non si riesce a fare perché questi qua, che è lì che spazza, sì, per carità. E a questo il neopresidente di AGEC, Maurizio Ascione, risponde un lapidario provvederemo, per verificare la presenza o meno di sostanze inquinanti nell'acqua. Sì, ci sono già diverse analisi, però appunto, che indicano che queste acque sono inquinate, quindi bisogna provvedere alla manutenzione più che a verificare la concentrazione in quel condominio. Semmai bisognerebbe allargare lo spettro d'azione e fare analisi in più condomini della zona.
Which one is guilty? Which one is guilty? How to depend on? Don't bring it back. Bringing in suspense. Run it for the show.
E avviandoci alla conclusione della puntata, un caso quasi di studio su come la stampa locale affronta le questioni, con quale serietà e con quali obiettivi, fra l'altro. Il rapporto fra verità e menzogna, se vogliamo, un po' l'eterna questione che in Benvenuti abbiamo affrontato, proviamo ad affrontare. L'Arena, 28 marzo 2021, controlli in via Ippolito Nievo. Dopo la segnalazione della madre di un bimbo vittima di prepotenze, le pattuglie sono state in Valdoniga per verificare la situazione. C'è bullismo, carabinieri al parco. Il racconto di una mamma costretta a scappare insultata dai ragazzini che hanno tentato di far cadere mio figlio dalla bici. L'articolo è solita firma dell'Arena, ci sono delle, fra l'altro delle foto molto carine di militari che si guardano attorno con aria un po' seriosa. Di schiena tutti quanti, appunto, che guardano, uno guarda la bicicletta, l'altro guarda non si capisce cosa, uno scruta il parco giochi con aria vigile. E l'articolo dice: è il virgolettato di questa madre che ha fatto queste dichiarazioni. Oggi ho portato i miei bambini a fare un giro in bici dentro al parco di Via Nievo. Eravamo stati in questo parco in un paio di occasioni prima della pandemia ed era molto tranquillo. Purtroppo oggi penso che non li porterò mai più. Un gruppo di 20 tra bambini e ragazzini di età tra i 10 e i 14 anni sono accaniti nel vero senso della parola contro mio figlio più grande, tentando di farlo cadere dalla bici e cerchiandolo più volte. Quando ho cercato di capire il perché, la risposta è stata: siete venuti nella nostra zona, qui è nostro. Andando via ci hanno rincorsi fino alla cancellata e lungo tutto il perimetro ci hanno urlato dietro parolacce di ogni tipo. Mia figlia più piccola è scoppiata a piangere terrorizzata. Questo il post comparso venerdì in una delle tante chat che le mamme tengono tra loro. E ieri pomeriggio verso le 17 al parco sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri per verificare come fosse la situazione. Un atto di presenza dopo aver appreso dall'episodio di venerdì. Un segnale per quei mocciosetti che si credono di essere i ras del quartiere. Ciao, come mai sei qui? Chiede un bimbo al carabiniere. La zona è solitamente ben frequentata. Questo è l'articolo dell'Arena dove, tanto, questa zona ben frequentata, cosa voglia dire, ben frequentata da chi? Chi sono le brutte frequentazioni? Non si capisce. I mocciosetti che si credono in rassa del quartiere è tutta un po' una costruzione giornalistica, per cui appunto la narrazione è quella delle baby gang, quindi appunto 10 bambini, 20 bambini che dicono qualcosa, diventano una baby gang. Domanda legittima, fra l'altro, quella del bambino che chiede al carabiniere: come mai sei qui? Chissà cosa gli ha risposto il carabiniere. Forse ha chiesto i documenti, ha detto fuori documenti. Quale domanda le faccio io, fuori documenti? Conoscendo, potrebbe essere andata anche così. E poi c'è anche dei particolari veramente gratuiti che dà la giornalista. Dice: hanno pochi anni i bambini, vabbè, non i carabinieri. I genitori brindano a colpi di birrette alla faccia delle restrizioni. Il parco si popola sempre di più. Non fosse per le mascherine che anche i ragazzini tengono addosso, non sembrerebbe di essere in zona rossa. Quindi dici: hanno tutti le mascherine, fra l'altro, che dice, è l'aperto, non so quanto serva. Quindi non puoi attaccarli per quello. Allora dici che anche non fosse per il fatto che sembrerebbe che non fossimo in. Cosa che, fra l'altro, se fosse onesta, l'autrice dell'articolo non sembra di essere in zona rossa, ma perché ovunque non sembra di essere in zona
molti
rossa,
molti motivi, sì.
Non è solo il parco di Ippolito Nievo, è proprio una gestione generale, anche come si sta vivendo la situazione in maniera un po' diversa da un anno fa. Quindi vabbè. E poi, fra l'altro, dice, chiede anche, ve l'ha detto, una giornalista seria fa delle domande in giro, chiede, si informa, fa chiedere all'edicolante all'angolo, dice: ma ci sono stati degli episodi? Dice: non ho mai sentito di episodi di bullismo in zona, gli dice l'edicolante. E anche altre mamme spiegano di non aver mai avuto percezione di pericolo. Forse, auspicabilmente, si tratta di un episodio isolato. Il segnale comunque è stato dato, quindi dici: non si sa se c'è un problema, però intanto hanno dato un segnale. Le pattuglie sono andate lì, hanno fatto un giro, sono fatti vedere lì con le pistole al fianco. E quindi un segnale l'hai dato. Che segnale? Non si capisce che non ti puoi vivere i parchetti. Probabilmente il segnale è quello. Ma la cosa più, questo è il caso proprio di studio, quello che dovremmo veramente ricordarci ogni volta, perché questi episodi ce lo confermano. Perché uno poi dice: magari siamo noi che pensiamo sempre male. No, è proprio così. Noi pensiamo anche troppo bene a volte. Perché c'è un trafiletto uscito con un giornale del giorno dopo, di qualche giorno dopo, sempre dell'Arena, della stessa autrice dell'articolo. Parco di Via Nievo, parlano i testimoni. Bambino maleducato, altro che aggressione. E il trafiletto è veramente minuscolo nel confronto all'articolone con le foto che è stato fatto. E la testimonianza di un nonno che era lì, ha visto la scena, dice: venerdì ero al parco e le cose non sono andate come ha denunciato quella mamma di due ragazzini che ha fatto un post di allarme. Ha stravolto la realtà, nessuno l'ha inseguita a male parole, semmai è stato suo figlio ad uscire con una frase maleducata e razzista nei confronti di un altro bambino, questo per amore di verità. E per fortuna c'è ancora qualcuno che ha l'amore della verità.
Strano, anzi, che magari gli aveva dato spazio anche a...
sì,
per quanto un trafiletto sulla verità rispetto alla gigantesca pagina intera sulla menzogna, però strano,
sarà stata
però...
un po' costretta, boh, chissà. Perché dice: come ogni giorno al parco c'erano tanti bambini, un gruppetto di loro stava correndo sui sentieri con la bici, è arrivato il ragazzino con mamma e sorellina e si è messo ad andare in giro per gli affari suoi. Quando uno del gruppetto, in cui c'era anche un ragazzino di colore, è caduto, lui lo ha guardato e si è messo a ridere, così gli altri bambini lo hanno riprovverato, sottolineandogli che quando uno si fa male non c'è da ridere. E la risposta del bambino, rivolgendosi al ragazzino di colore, è stata: zitto tu, che la mia bici vale più della tua vita. È stato a quel punto che si sono alzate le voci, poi sono intervenuti anche altri genitori, la mamma, che poi ha fatto la segnalazione, e se n'è andata via coi figli. È vero che sua figlia era in lacrime, forse si è spaventata per quello che era accaduto, ma nessuno l'ha rincorsa. E qua, fra l'altro, questa frase è una frase decisamente molto pesante, che uno viene a chiedersi anche a un ragazzino, sicuramente, boh, la penserà con la sua testa, l'avrà sentita dire in casa, saranno dei discorsi che i più grandi hanno detto su... com'è che va a dire appunto a un ragazzo, semplicemente perché c'ha la pelle di un colore diverso, la tua vita non vale nulla, vale meno della mia bicicletta? Poi insomma, queste sono le domande da farsi. Quindi diciamo, forse più che un'emergenza baby gang c'è un'emergenza razzismo, e questa insomma è un'altra riprova, fra l'altro, del fatto che episodi di questo tipo ci sono, e che l'Arena appunto usa due pesi e due misure, tant'è che abbiamo appunto, ripetiamo appunto, c'è l'articolone a tutta pagina per l'allarme bullismo e la rettifica con il testimone, diciamo, oculare, che dice: no, veramente io ho visto le cose come sono. Cioè, la voce su Facebook, paginone, testimone oculare, trafiletto, e chissà chi l'ha visto, tutti avranno visto il primo, e il secondo non l'ha visto nessuno.
Ringraziamo sempre la nostra fedelissima Alessandrona, alla quale hanno affidato il reparto ragazzini evidentemente in queste settimane, perché si parla appunto di ragazzini,
di nuovo. Baby gang si parla, non di ragazzini.
Baby gang, di folli, una follia.
Gente pazza,
tetto,
che non ha nulla da perdere.
Follie sui tetti, chi è? Spider-Man, Batman? No. Ragazzini, 15-16 anni, passeggiavano sul
tetto. I peggiori!
La peggio specie proprio. Passeggiavano sul tetto delle scuole elementari Giovanni Uberti in Borgo Milano. Maledetti loro. E non curanti,
se cadeva, oh no.
Non curanti del rischio di cadere e farsi male. E creano un allarme incredibile nel quartiere, ovviamente i vicini annoiatissimi alle finestre, cosa fai, non chiami i carabinieri, dici: guarda, ci sono dei ragazzini sul tetto, e...
paura che mi entrino in casa.
Esatto.
Agente, io sono chiuso dentro per colpa.
I soggetti di 15-16 anni non si capisce se stessero facendo una bravata o se volessero rubare, come le volte accade, le grondaie in rame. Certo, il profitto di grondaie in rame da parte dei quindicenni è...
notoriamente, no? Uno va poi con la grondaia in rame, c'ha già i suoi canali di distribuzione.
Finché sei giovane, cioè, fallo, che dopo ti bruci i canali, bravo. E quindi sì, subito il sospetto, via carabinieri arrivano sotto, e due di loro scendono subito agevolmente, come sono saliti se ne scendono gli altri due,
sono giovani,
intimoriti dalle conseguenze,
resistono sul tetto,
resistono, esatto, a mo' di occupazione, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono andati con una toscala per tirarli su. Quindi zocco e sky anche per i nostri vigili. Nessun rispetto, perché siete sempre lì, anche con gli sgomberi, basta. Questo per dire che alla fine di tutta questa maradana, quattro giovani portati in questura, identificati, bim bom ba, sanzionati per violazione del coprifuoco. Follia sui tetti. (Sussurra)
arrivati all'ultimo articolo di questa puntata, che parla di una coppia di anziani, una coppia intraprendente, una coppia romantica forse, perché per il loro romanticismo sono stati fermati, bloccati nell'auto dal ghiaccio, trovati e salvati il giorno dopo. Leggi così, sembra una tragedia, poi in realtà
Titanic.
Se vai a leggerti la storia, specialmente questa coppia di cervellonese, sono andati a passo fittanze. Nel tornare giù hanno accostato la macchina al bordo strada, solo che si è ghiacciato, eccetera, quindi non riuscivano più a uscire. In realtà, apparentemente tranquilli a leggere tutta la ricostruzione, hanno dormito in macchina fino a che il giorno non avevano il telefono dietro. E fino a che il giorno dopo hanno chiesto il telefono a un passante e hanno chiamato i figli per dirgli: guarda, che siamo qua in macchina, siamo rimasti qua e ci serve una mano per portare via la macchina. Nel frattempo, in realtà, i figli avevano già creato un allarme, hanno chiamato i carabinieri, Facebook, social, del tutto. E infatti, dopo, quando alla chiamata, ormai avevano messo in moto tutta questa mega macchina, non sono potuti andare loro da soli a prendere i loro genitori, ma sono arrivati carabinieri e ambulanza insieme, sirene spiegate, e tra l'altro gli stessi vecchietti dicono che non si aspettavano questo trambusto che hanno creato involontariamente loro. In realtà non avrebbero, cioè, si sono stupiti l'arrivo dell'ambulanza e dei carabinieri anziché dei loro figli, diciamo.
E al carabiniere gli hanno chiesto: e tu qui cosa ci fai?
E questa puntata 97 finisce qui, ci vediamo alla prossima e niente, attenti alla stampa che vi mente sempre.
C'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. Sue razioni, poveri e ricchi, cattivi e buoni, ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare. Bravi su, bravi ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi tutto. Per fronteggiare la situazione c'è stato un programma alla televisione. Hanno parlato tutti gli avvocati di tutte le bandiere di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Poi hanno dato severe istruzioni di stare calmi e di stare buoni. Ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Bravi su, bravi ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi...
tutto.